è un po' banale parlarne, ma parlarne si deve, no? Nel senso che la celebrazione di Pentecoste andrebbe tutta celebrata con le mani alzate, cantando, commuovendosi, riconoscendo il grande dono, no? Doverne parlare è in qualche maniera il dovere incitare, giustificare, esortare, e quindi è uno staccarsi in qualche maniera dall'esperienza, perché qui siamo proprio nel cuore del cristianesimo come esperienza, e come esperienza spirituale, appunto, l'esperienza del dono dello Spirito. Noi cristiani siamo gli uomini di Gesù Cristo e perciò siamo gli uomini dello Spirito. Ma questo purtroppo è di gran lunga una dimensione poco cosciente, poco vissuta, poco testimoniata. Anche gli altri, anche chi non frequenta, chi non pratica, chi quindi in qualche maniera non verifica la vita cristiana, non si accorge che noi in qualche maniera abbiamo questo tesoro spirituale. Eppure lo capite, anche solo dire questa parola vorrebbe dire in qualche maniera invece testimoniare la parte più leggera, più entusiasmante, più liberante, no? Vorrebbe dire dare al mondo, agli amici che abbiamo nel mondo, un respiro, che è esattamente ciò di cui il mondo manca. Invece noi andiamo a fare al mondo un sacco di discorsi, anche un sacco di iniziative, che per alcuni versi il mondo sa fare da sé. Quello che invece non saprebbe è il dono dello Spirito. Ma un cristianesimo spirituale è là da venire, almeno da noi, almeno per come è vissuto. E quindi parliamone un po' per capire anche solo la logica splendida che ha nelle tre letture che abbiamo ascoltato, Il punto di partenza è che il frutto di Gesù, se uno dice, ma a me cosa viene? No, noi ci perdiamo ancora dietro al fatto di dimostrare che Gesù è esistito, che hanno scritto, perciò quello che è scritto non è stato detto da Gesù, bisogna interpretarlo. Passaggi indispensabili, lavoro indispensabile, no? Ma il succo della cosa è che uno ti fa la domanda alla fine, ma a te cosa viene poi dal fatto che Gesù è esistito e tu l'hai seguito e sei un discepolo di lui? Beh, viene il dono dallo Spirito. Gesù ci lascia appunto un dono. È la promessa del suo dono. Cioè tutto ciò che Gesù poi ci lascia, di ciò che ha detto, ha fatto, dalla sua morte, dalla sua resurrezione, è questo dono, l'invio, come viene chiamato appunto, del Consolatore. Cioè quello che dovrebbe consolarci della sua assenza. Noi non dovremmo essere così dispersi, così increduli, così persi appunto, perché il Consolatore ci consola dell'assenza di Gesù e ce lo tiene vicino, appunto. L'avvocato, ci manderà l'avvocato, proprio per difendere questa fede, la causa di Gesù, difenderla di fronte alle contestazioni del mondo. Ci manderà questo maestro interiore, cioè noi abbiamo una cattedra divina dentro il cuore, c'è Dio che parla, è lo Spirito di Gesù, questo maestro interiore che ci guida alla verità. Ecco, questo è il tema che il Vangelo che abbiamo letto elaborava con insistenza, lo Spirito di verità che ci guida alla verità, poiché Egli è lo Spirito di verità. La verità. Questa di per sé è la grande questione dell'uomo. Che poi l'uomo si ubriachi, che l'uomo si dimentichi, che dico ci penserò domani, oggi me la sbarco, no? Questo è l'uomo. E tuttavia resta uomo proprio perché della verità mantiene la nostalgia, perché mantiene il senso di colpa di non cercarla, perché ne mantiene un segreto desiderio che gli fa ritenere poi tutto insoddisfacente, no? La verità, appunto. Noi uomini siamo alla ricerca della verità. E la verità, senza sapere cosa sia, nessuno di noi lo sa, però capiamo, intuiamo che dovrebbe essere qualcosa o qualcuno che risponde alla ricerca di ciascuno e di tutti, che proprio mentre in qualche maniera riempie il mio desiderio, riconosca il desiderio di tutti da parte di ciascuno. Cioè la via della verità di sicuro è quella lì, dopo non sappiamo come lo compie, ma la via è quella lì, di realizzare la singolarità. Non ci può essere verità se ne resta fuori un uomo. Quindi ognuno, uno a uno. E d'altra parte, appunto, l'uno a uno è realizzato nella misura in cui non c'è fuori nessun altro, in cui tutti sono riconosciuti. Quindi la realizzazione della singolarità e dell'unità di tutti. Questa strada, secondo me, è quella che in qualche maniera è raccontata dalla parabola della Torre di Babele, no? La Torre di Babele cos'è se non il tentativo di costruire la propria città umana, la propria realtà umana, unendo i diversi, cercando di unire gli uomini in un'unica lingua. E invece appunto la parabola è suggestiva perché questo tentativo porta al conflitto delle lingue, delle parole, alla confusione dei linguaggi. Come se l'uomo, nella misura in cui pretendesse di costruire la verità, finisse per conflittuare continuamente. Come succede? Finisse continuamente di creare solo un conflitto inesausto di interpretazioni, che non arrivano da nessuna parte, come sta succedendo in una società democratica che ha reso democratica anche la libertà e anche la verità, e quindi non si trova più. Perché la civiltà del puro dibattito, senza che in qualche maniera ci sia la speranza di raggiungere la verità, è una civiltà di matti. O no? O sbaglio? La Babele, appunto, che può essere una benedizione solo nel misura in cui è accesso alla verità, appunto, no? In cui la Babele, nella misura in cui Babele si rivela come la Pentecoste, che apposta riconosce l'unità dei diversi, tutti capiscono la stessa cosa, no? Ecco, questa ricerca della verità che muove tutte le imprese dell'uomo al fondo, Gesù ha in qualche maniera l'impresa, la pretesa di indicare la fonte della verità. Cioè, quando Gesù fa la promessa del suo spirito, fa la promessa della realizzazione del sogno di Babele, lo spirito che ci ricorda Gesù, che tiene vivo in noi il sospiro di Gesù, Abba, Padre, ci guida alla verità. La verità a cui ci conduce lo spirito di Gesù, perché tra l'altro alla verità si può essere solo condotti, non si può costruire la verità. Ci deve venire incontro lei, appunto, è più grande di noi. La verità a cui ci conduce lo spirito di Gesù è la verità di Dio, quale ci è rivelata nella storia di Gesù, ed essa consiste in questo: Dio è amore e ha tanto amato il mondo da dare il suo proprio figlio. Anche lì noi non capiamo molto, però Gesù ci porta lì. Questa è la verità che tutto attira e tutto riconosce, che è capace di riconoscere il cammino di ciascuno e di condurre tutti a una misteriosa unità. È questo amore, l'amore indefettibile, inarrestabile, instancabile, che raccoglie e porta a casa tutti i frammenti, tutti i passi, anche i più piccoli, incontro alla verità. Questo gli uomini non lo sanno, non l'avrebbero mai saputo. E gli stessi discepoli non l'avrebbero mai compreso, se non ci fosse stato dato lo Spirito di Dio per introdurci, come dice la lettera ai Corinzi, per introdurci nelle cose segrete di Dio, in questa sapienza segreta, in questa opera d'amore e di salvezza che Egli ha concepito a favore dell'uomo. Lo Spirito sgorga in Dio, dice il Vangelo, è di Dio. Sgorga in Dio dall'amore infinito che scorre tra il Padre e il Figlio. Lo Spirito è questo amore Ed è questo amore che egli attesta quando, come frutto dell'opera di Cristo, si riversa nei nostri cuori. Gesù è portato, è venuto a portare nell'uomo la testimonianza dello Spirito. È venuto a portare nei figli dell'uomo l'amore che c'è tra il padre e il figlio. E il nostro cuore è diventato capace di ascoltare lo Spirito. Questa è la spiritualità. Il nostro cuore ascolta attraverso le mille vicende che l'attraversano, le mille voci che lo chiamano e lo disorientano. Il nostro cuore ascolta la voce dello Spirito e diviene testimone di questo amore eterno e invincibile che lo precede, lo avvolge, lo attende. E allora la salvezza, vedete, la concezione cristiana è stupenda. La salvezza in realtà consiste in una trasformazione del cuore, in una trasfigurazione della carne, in una resurrezione, appunto. Cioè bisogna rendere questo corpo, questo cuore capace ad ascoltare lo Spirito. Questa testimonianza dello Spirito per entrare nel nostro cuore, per far risuonare la sua testimonianza nel nostro cuore, deve penetrare nella carne della nostra vita, deve incarnarsi nelle profondità del nostro corpo, della nostra esistenza. E perciò, la seconda lettura l'avete sentita quant'era bella, e perciò la vita spirituale o la testimonianza dello Spirito deve lottare contro la carne, viene chiamata qui. Vedete i due significati di carne: la carne è la salvezza, perché lo Spirito si deve incarnare per salvarci. La salvezza è la resurrezione della carne, e la carne è questo uomo nel mondo che va purificato, che va lasciato morire, che va rinnovato, appunto, contro cui bisogna lottare. La spiritualità è questa lotta contro tutto ciò che in noi e nel mondo schiaccia e impedisce la spiritualità o la ricerca della verità, appunto. Il respiro profondo della nostra spiritualità, la testimonianza che lo Spirito di Cristo detta nel nostro cuore. Per questo bisogna lottare, appunto, tutto ciò che lo schiaccia e lo impedisce. In questo senso la spiritualità non è tanto, perché il cristianesimo si è sempre opposto all'agnosi, la spiritualità non è anzitutto una conoscenza, non si entra nella testimonianza dello Spirito come in una scienza teorica, ma sperimentando la sua realtà, entrando nella sua logica, diremmo, entrando nel suo movimento, o per dire come dice Giovanni, non bisogna solo dire la verità o accettare la verità, ma fare la verità. Non si tratta solo di credere alla verità, ma di metterla in pratica. C'è l'esperienza dell'amore di Dio che lo Spirito testimonia nella nostra carne. È possibile solo se nella nostra vita concreta, nella nostra esistenza quotidiana, come dice la seconda lettura, ci lasciamo condurre dalla verità. Ci lasciamo condurre dallo Spirito. E questo avviene attraverso una lotta contro la carne, contro una vita che dimentica Dio e la ricerca della verità. Quindi una vita senza fede, senza comandamento, senza parola di Dio, appunto. Una vita avida solo di potenza e di piaceri terreni, una vita che distrugge la dignità dell'uomo, le opere della carne. E qui si potrebbe fare tutta un'analisi di questi termini che riguardano la sessualità, la superstizione, la religione falsa, le inimicizie, i rapporti sbagliati con gli altri. Le opere della carne infatti sono fornicazione, impurità, libertinaggio, ed è tutto un mondo. Idolatria e stregoneria, ed è tutto un mondo. inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ed è tutto un mondo, ubriachezze ed orge, ed è tutto un mondo, e quanto sono attuali questi mondi della carne. Sono modi di agire che distruggono la dignità dell'uomo, la sua spiritualità. Se invece ci conduce lo spirito, se ci lasciamo condurre dallo spirito, ne risulta in noi un'umanità bella, possiamo dire così, che si irradia, che si comunica, un'umanità in cui splende l'amore, in cui si esprime il frutto dello spirito. E anche questo elenco meriterebbe di impararlo a memoria, di ripensarlo, di rivederlo poi nella nostra pratica, i frutti dello spirito. Frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E non sono solo il frutto di un buon carattere. Certo, c'entra anche il carattere, bisogna lavorare anche sul carattere, come no. E non sono neanche il risultato di una performance personale, facciamo un training virtuoso, no, di acquisizione di dominio di sé. Ma hanno questa fonte profonda e segreta che è lo spirito. Queste cose qua purtroppo il mondo non le sa, non le dice, non le pensa, non le conosce, non le sa, ma purtroppo non le sanno neanche i cristiani. Abbiamo ridotto il cristianesimo a una religiosità, quando non è disumana, una religiosità piatta piatta di autodifesa, di sicurezza, quando il cristianesimo è essenzialmente liberazione dello spirito, no? Queste persone, diceva la lettura, che grazie all'opera dello spirito hanno crocifisso, si sono configurate a Cristo, hanno crocifisso le passioni, i desideri scomposti. Queste persone non vanno esibendo le loro qualità. La testimonianza non è un'esibizione di qualità. Lo spirito è in loro come una fonte segreta da dove scaturiscono spontaneamente queste belle qualità, questo stile di vita del tutto speciale. Non so, non mi sembra siano parole, mi sembra proprio che nella vita si incontrino queste cose. Ci sono persone o gesti che sono apparentemente del tutto normali, del tutto simili ad altri, e che tuttavia intrigano proprio perché hanno questo fascino di una fonte segreta, di qualcosa che non è appunto in qualche maniera il risultato di una dimostrazione umana. Questa qualità speciale, spirituale della vita, che appunto per questo è testimoniante. Cioè, non parla di sé, ma fa venire voglia di andare a vedere la fonte, di sapere da dove viene, appunto. No. E parla a tutti, si fa capire da tutti. Questo è il frutto di una vera Pentecoste, di un umanesimo spirituale, che è il contrario di Babele. Questa è la lingua che tutti capiscono. Non so, quando c'è qui una mamma extracomunitaria che tu quando la vedi nella figura incominci a pensare subito boliviana, ho questi problemi, sono qui per questo, qui per questo. Poi quando ti fa un sorriso perché viene a chiedere che il suo bambino se può entrare a giocare con gli altri o deve prendere la cresima, così. D'improvviso capisci quanto eri tu, quanto appunto ti fa scoprire l'umanità, hai capito? No? La Pentecoste è quella. È lì. La prima lettura dagli Atti che racconta l'evento di Pentecoste, cosa dice in sostanza? Dice che lo Spirito rende questi Galilei incolti, capaci di farsi comprendere da tutti gli uomini nelle loro diverse culture e lingue, perché essi parlano, grazie allo Spirito di Cristo, una lingua che ciascuno può comprendere e approvare. Detto diversamente, un cristianesimo veramente vissuto sarebbe la vera lingua della Chiesa. Non i discorsi, anche, ma dopo, semmai. Ma un cristianesimo vissuto, cioè una maniera umana di vivere che parli di Gesù. Questo sarebbe un umanesimo che ogni uomo di ogni tempo e di ogni cultura sarebbe in grado di intendere e di accogliere. Invece, se funziona il contrario, se io arrivo in mezzo a dei cristiani, i quali continuano nelle loro parole, nei loro riti, a dire che sono cristiani, poi nel comportamento appartengono a una linea culturale, un atteggiamento che è intollerante, un atteggiamento scemo, a degli egoismi spudorati, a delle ignoranze terribili sulla realtà. Cosa capisco io del cristianesimo? Che è un'ideologia, che è un fanatismo, appunto. Non è qualcosa di spendibile, di comprensibile. Questo mi pare, finiamo qui, ma bisognerebbe partire, no? Questo è il compito che ci interpella anche oggi. Trovare in queste città che ci istruiscono in una maniera di vivere umana così complessa, così difficile anche, piena di tante possibilità e di tante ottusità. Questa è una civiltà molto ottusa. Ebbene, trovare in queste civiltà uno stile cristiano, trovare la forma di un cristianesimo vissuto, una vita che è tra gli altri, insieme a quella di tutti gli altri, che pure è speciale, è spirituale. Una vita caratterizzata da amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. I frutti dello Spirito, appunto. E offrirla agli uomini di queste città, come silenziosa testimonianza del Vangelo. Invece noi vorremmo fare ancora le processioni, dichiarare ancora la verità, non istituire una vita cristiana. Quello è troppo difficile. Sarebbe meglio istituire una verità religiosa, a buon mercato. Offrirla, questa vita speciale, agli uomini di queste città, come una testimonianza del Vangelo. E come, ma la cosa è indissolubile, appunto, perché il Vangelo è un soffio di leggerezza per l'uomo affaticato e stanco. Il Vangelo è una consolazione, è un difensore dell'uomo. E offrirlo come un soffio di umanità, di spiritualità, da immettere in queste città agitate, aride. Un tocco di Vangelo, questa è la Pentecoste, un colpo d'ala dello Spirito in questa comune e faticosa impresa di vivere.